Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei il figlio di Dio, di a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo». Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto». Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù di qui. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano. E anche essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto, non metterai alla prova il Signore Dio tuo». Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Parola del Signore. Era uscito dalle acque del Giordano dopo il battesimo, e lo Spirito Santo, che era sceso su di lui come colomba, lo conduce fino al deserto, perché Gesù vi dimori per 40 giorni digiunando, lontano dalla possibilità di mangiare il pane e di bere. Chi è Gesù che entra nel deserto? Beh, è uno che ha scoperto nella sua vita, nella sua esperienza fino al giorno del battesimo, una speciale relazione con Dio. Che cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le volte che si accostava alla parola di Dio, alla legge, alla Torah, quella legge che noi quando la leggiamo, quando ascoltiamo qualcosa, ci mette paura, pensiamo sempre: ma com'è possibile praticare questo? Com'è possibile fare quest'altro? Ma sarà vero? Sarà per me? Sarò adatto? Sarò in grado? Gesù invece, in tutto il corso della sua esperienza, l'abbiamo detto anche altre volte, quando legge queste parole o le ascolta, si meraviglia, si stupisce in cuor suo nel vedere come non solo queste parole entrano nella sua vita e nella sua coscienza con una grande luce, con una grande possibilità di essere comprese, ma addirittura lo riguardano intimamente. Fossero anche parole molto lontane dalla vita che egli sta conducendo, tuttavia lo raggiungono profondamente. Non può che stupirsi, come se tu leggessi qualche cosa che un altro ha detto o scritto di te senza conoscerti. Che faresti? Rimaresti estasiato, pieno di stupore. Bene, questa è stata l'esperienza di Gesù. Finalmente, quando entra nell'acqua del Giordano, ne esce sapendo chi è, sapendo di essere veramente il figlio di Dio. Tu dici: ma non lo sapeva? Lo percepiva, ma non sapeva cosa voleva dire. Così come noi percepiamo la relazione con Dio come qualcosa che desideriamo, ma mica sempre sappiamo cosa vuol dire veramente. Spesso ci sentiamo smarriti, spesso ci sentiamo incapaci. Bene, allora Gesù, quando va nel deserto, portato dallo Spirito Santo, c'entra come un uomo integro che sa benissimo cosa è venuto a fare nella storia, dove porta la sua vicenda personale e qual è la sua relazione con Dio. Non ha dubbi, non ha sospetti. Tu dici: ma è un uomo? Ma è un uomo Dio. Non è una volta uomo e una volta Dio, è sempre uomo Dio. Così è uomo per imparare le cose quando le conosce, è Dio per non avere nessun sospetto sulla propria capacità di conoscere. In questo è Dio, non perché faccia i miracoli. Entra nel deserto e il demonio, sembra quasi il suo compito, no? Anche lui entra nel deserto insieme a Gesù e dopo questi 40 giorni lo avvicina e gli fa queste 3 domande. Se tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra diventi pane. Gesù gli risponde per le rime e dice: non di solo pane vivrà l'uomo. Così è scritto. Se tu conosci la legge e mi fai domande su questo, sappi che io in cuor mio non sono diviso. Io non ho un sospetto sulla bontà di mio padre. Io non ho il dubbio che egli non voglia ascoltarmi, che non voglia aiutarmi, che non voglia stare con me. Dunque posso benissimo attendere finché questa parola, come scese su quel popolo nel deserto come una manna, non scenda anche su di me ad illuminare la mia vita. Poi il demonio mostra la sua natura di bugiardo. Ha davanti un uomo con una identità integra, abbiamo detto, e lui va tentando di separare questa identità, cioè di creare lo stesso dissidio che creò un giorno nella relazione tra Adamo ed Eva. Quel dissidio che egli ha generato nel cuore dell'uomo, per cui dal primo peccato il cuore dell'uomo rimane diviso, in difficoltà, scisso. E va a dirgli: io ti darò tutto questo potere e la loro gloria, portandolo su monte alto, mostrandogli il mondo, ti darò il potere e la gloria di questo mondo, perché a me è stato affidato. Può darsi che a lui è stato affidato il potere e la gloria sulle cose del mondo. Mi pare che così succede, no? Mi pare che il mondo sta sotto il potere del demonio, o no? Come no? Lo vediamo benissimo. Ma all'uomo che aveva dato Dio il potere di relazionare tutte le cose della creazione, va, dai il nome a tutte le cose che vedi, come le chiamerai, così si chiameranno, aveva detto ad Adamo, quando per Adamo volle accaparrarsi il potere sulle cose, egli cadde in questa insidia del demonio. E Gesù risponde anche questa volta dicendo: il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Dunque sposta l'attenzione verso un momento in cui Dio compirà qualche cosa che il demonio non sa. Sa molte cose il demonio, ma come finirà questa storia non lo sa. Se lo sapesse, saprebbe di essere sconfitto per sempre. Invece si illude ancora e ci illude di avere qualche chance. Finalmente lo conduce a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù, perché sta scritto. Questa cosa che gli dice il demonio, perché sta scritto che gli angeli verranno, questa cosa gliela diranno a Gesù anche quando sta in croce. Sarà in un punto molto alto a Gerusalemme, anche se fuori della città, forse il punto più alto della terra, quel luogo in cui lui ha ristabilito la comunione tra Dio e gli uomini, pagando con il suo sangue. È molto alto. E là anche gli diranno: comanda che qualcuno ti venga a portare giù, sta scritto, no? Sei il figlio di Dio, sì o no? Se sei il figlio di Dio, scendi da questa croce. E Gesù: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Non metterai alla prova, perché? Perché questo patibolo, questo pinnacolo di Gerusalemme, che è la croce, è il luogo sul quale Dio, grazie all'obbedienza che io faccio al Padre, è il luogo attraverso il quale Dio darà grazia a tutti i lontani, a tutti i peccatori, non solo oggi, non solo fino ad ora, ma anche a quelli che verranno. E da quel pinnacolo, da quella torre meravigliosa della croce, Gesù dirà al Padre le ultime parole sacerdotali: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno, né loro, né la loro discendenza. E com'è vero questo, amici? Guardate come il cristianesimo non ha la capacità di valutare e giudicare. Chi è che si fa guerra? Non sono forse cristiani? Come mai hanno smarrito la bellezza del dono di grazia che Dio ha fatto all'umanità? Oggi ho visto l'immagine di un crocifisso meraviglioso e per metterlo a riparo dai bombardamenti è stato portato nudo, senza croce, in un bunker. Noi ci portiamo un Cristo meraviglioso nel bunker meraviglioso del nostro cuore, della nostra vita, non nel cuoricino, delle nostre azioni, dei nostri pensieri, della nostra preghiera, della nostra adorazione. Nulla potrà vincere questo amore. È questo che Gesù ha obiettato al demonio: non mettere alla prova il Signore Dio tuo. È interessante che questo brano finisce dicendo che il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato. Il momento fissato, quella notte in cui Giuda, uscendo dal cenacolo, come ci racconta l'Evangelista Giovanni, constaterà le tenebre che sembrano avere il sopravvento sulla persona di Gesù Cristo. Da quelle tenebre, da quella tentazione, è nata invece la nostra salvezza, la nostra speranza e la nostra carità. E questi sono gli atteggiamenti che possiamo guardare durante questo tempo della Quaresima. Se abbiamo abbastanza fede nel credere che Dio ci ama nonostante i nostri peccati, se abbiamo sufficiente speranza per attendere che Dio con il suo giudizio torni non per farci del male, ma per perdonarci, se abbiamo abbastanza carità dal coinvolgere in questa attesa tutti quelli che stanno con noi, non solo i lontani che stanno in difficoltà, ma pure quelli che non ci amano e ci sono vicini, allora il regno di Dio comincerà a germogliare, comincerà a sbocciare e tutti lo vedranno. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, tutte le volte che ci conduci in un deserto è perché noi scopriamo quali pensieri sono nel nostro cuore, qual è la nostra disposizione a sceglierti e a scegliere il nostro prossimo come luogo di benedizione. Tutte le volte che tu ci permetti di lottare contro il maligno, ci permetti anche di accorgerci di quale amore ci hai riempito e circondato. Ora vieni in soccorso alla nostra debolezza e ascolta ed esaudisci le nostre preghiere. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per il Papa e per tutta la Chiesa. La sua voce in questo momento della storia sembra schiacciata dall'evidente presenza dell'orgoglio del cuore dell'uomo. Fa che la tua sposa, anche sussurrando il bene in mezzo a tanto rumore di male, possa con forza ribadire ciò in cui noi crediamo, la croce salvifica del tuo Figlio. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi abbiamo partecipato a questa logica del male in qualche modo, mormorando, calunniando, disprezzando il nostro prossimo o semplicemente chiudendo le orecchie al tuo grido, alla tua volontà di salvarci. Dacci la possibilità di riparare in questo tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti affidiamo la coscienza degli uomini ai quali hai consegnato per un certo tempo il potere sugli altri. Si rendano conto d'aver fallito con le logiche perverse che hanno seguito finora. Fa che non soccombano gli uomini nelle loro mani. Riprendi le sorti della storia che ti appartiene. Ascolta i miseri. Soccorri quelli che cadono. Abbi pietà del tuo popolo, per questo ti preghiamo. E ora ti prego, Padre Santo, per questi tuoi figli, mettili a riparo dal maligno, da tutte le sue seduzioni. In questa Quaresima fa loro conoscere a quale identità li hai chiamati. Si accorgano d'aver ricevuto uno spirito. Ascoltino le sue parole. Respirino del suo stesso sospiro, ti benedicano in ogni tempo, in ogni condizione, non disperino mai, te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.